Questo è un episodio speciale di Jugend, nato spontaneamente per la gente del rap, perché mi sono imbattuto in tre rapper che mi hanno parlato di tre dischi per loro fondamentali. In questo modo ognuno di loro ha come composto un autoritratto musicale decisamente interessante. Si è parlato di tempo, scuola, stili, scelte, J-Ax, Rage Against the Machine, rissa all'aeroporto, flag a disco Pax e suoni tipo questo. Come? Volete sapere anche le mie tre scelte rap? Magari ve le dico a fine episodio. Ora spazio alla sigla di Lucia Vivi Ferrari e Federico Sagone. Poi parola agli esperti in materia. Prima però vi ricordo che se consigliate Jugend a un amico che non lo conosce, potreste venire in possesso di una copia di Once Upon a Time in Shaolin dei Wu-Tang Clan.
Questo è Jugend Podcast, dal 2020 a oggi. Se ti servono tre motivi per seguirlo, vuol dire che ti sei perso i consigli dei favolosi ospiti passati di qui. A casa di Gario trovi film, serie TV, dischi, libri, luoghi, giochi e altre cose che non sapevi di cercare. Ah, ti diciamo anche quelle da evitare a ogni costo, anche se ci piace di più parlare di cose belle.
Sempre un piacere ospitare a Jugend Carlo Corallo, ciao!
Ciao a tutti, bentrovati per un'aspra volta.
Cicci! Io ho sempre avuto una fascinazione per i personaggi che hanno l'iniziale del nome uguale a quella del cognome. Non so come mai, perché...
Come gli eroi della Marvel nella vita.
Ecco, anche forse anche per quello che deriva questa fascinazione. Abbiamo parlato di cinema con te in Jugend 65, stavolta parliamo del tuo pane quotidiano, la musica. Hai portato tre album da ascoltare. Parliamo prima un attimo però della tua di musica e vorrei citare un tuo pezzo che è Tornare a casa, nel quale tu dici: se potessi farei tante canzoni ma senza il ritornello, che non si cantano e si ascoltano in silenzio mentre il fumo delle candele è nel vento. È una dichiarazione di intenti che hai seguito oppure non si riesce?
Ma guarda, quello era uno sfogo, perché nella prima fase della mia carriera io avevo un modo di fare musica totalmente estraneo dal poter commercializzarla o dall'avvicinarmi al fruitore, no, medio della musica, che giustamente ha bisogno, no, di una versione più melodica dei testi, altrimenti diventa pura letteratura e basta. E quindi sì, era una sorta di sfogo anche tra il serio e il faceto, ecco, perché ai tempi mi pesava molto scrivere questi ritornelli e poi cantarli, anche perché non lo sapevo fare, tant'è che canta autorato scritto Kent come Ken Notti,
sì.
Se non potere non sapere.
Il tuo primo album.
Esatto, e voleva dire questo, cioè i rapper sono cantanti, cantautori che non sanno cantare. Poi ho capito che saper scrivere un bel ritornello fa parte del mestiere del musicista e quindi anche un segno di maturità, perché devi essere bravo a comprimere in pochi versi una sensazione che riassuma tutte le parole di una canzone rap. E quindi ho iniziato a prenderci gusto, e poi infatti quando le canzoni finiscono, ma anche nell'ultimo singolo con Dacia Nazari, c'è un ritornello alquanto cantato.
Io però vorrei invece andare su un'altra tua frase e sperare che non sia vera. Musica intelligente che è una scusa per dire che è difficile da vendere.
Sì, in realtà è una frase molto vera, ma ovviamente se ci si paragona ai numeri di chi fa musica più fruibile per giovanissimi, no? Chiaramente loro hanno un'attenzione anche mediatica enorme, imparagonabile alla nostra, quella di chi fa questo genere, e hanno una considerazione altissima della gente, del popolo, che secondo me è molto più legato ai numeri, al valore commerciale di un'opera piuttosto che al contenuto stesso. Lo dimostra il fatto che oggi la gente, quando ad esempio guarda un talent show, un programma musicale, fa già dei ragionamenti da discografico, no? Fino a 10 anni fa chi guardava i talent show si innamorava dell'arte di uno o dell'altro concorrente, mentre oggi si sentono commenti dalla persona X del tipo questo farà strada, questo il radio andrà bene, sono poi no, dei discorsi che dovrebbe fare un discografico, non il fruitore della musica che dovrebbe solo ricevere il prodotto. E quindi
uno che sicuramente ha un ampio pubblico è Kendrick Lamar, che tu hai scelto come primo album.
To Pimp a Butterfly di Kendrick Lamar,
esatto.
è un album che ho adorato e che per me ha avuto un ruolo formativo e credo sia il disco rap per me più bello mai fatto, è l'insieme di tantissime cose, di jazz, di cantato, di strofe rappate incredibili, di tecnica. Ecco, ad esempio la tecnica in Italia è molto difficile che permei anche nel rap mainstream, invece quello è un concentrato di tantissime cose, di sperimentazione, no? Sappiamo che la canzone radiofonica oggi, o comunque la canzone per fare successo in Italia, deve avere dei canoni ben precisi, mentre Kendrick Lamar in quell'album ha spaziato, ha fatto un brano di, non mi ricordo, 9 minuti, se non ricordo male, Mortal Man, dove c'è un'intervista fittizia con Tupac, come se lui fosse l'intervistatore. Ci sono brani come You for Free, ha fatto scuola ed è il disco per cui più degli altri forse lo amiamo, insieme a Good Kid, Mad City, insomma dei monoliti importantissimi e dal forte valore artistico all'interno della storia del rap, anche perché no, quello che tutti ci aspettiamo dal rap è proprio questo, una persona nata da origini totalmente slegate da ogni ambiente artistico che attraverso il suo vissuto riesce a raccontare le cose in un modo tecnicamente e concettualmente elevato.
Ecco, il secondo album invece hai scelto The Party di Andy Schauf.
Sì, è un album in Italia non molto conosciuto di un cantautore anglofono che secondo me ha delle perle veramente importanti. Anche lì si parla tantissimo di vita vissuta, di quotidiano. E, è un po' come anche diciamo fa la musica dei Kings of Convenience, cioè quel descrivere i piccoli dettagli.
Io ho pensato un po' agli Shins.
Sì. Comunque quei dettagli quasi insignificanti, no, della vita di tutti i giorni, che però poi danno corpo a un'opera e sono quelli che fanno la differenza. E anch'io nella mia musica provo a parlare di questi dettagli, a parlare di queste piccolezze che poi ingrandiscono un'opera e spesso forniscono dei punti di vista unici, perché nessuno va a guardare no? All'interno di queste pieghe, tra queste pieghe tutti, soprattutto con il linguaggio che abbiamo in Italia, rendono il racconto solenne, no? Basti pensare al rap, parla sempre degli estremi, ero poverissimo, ora sono ricchissimo, oppure è assurdo il modo in cui si parla dei genitori all'interno del rap, mamma ti compro la casa, mamma voglio fare felice mia madre, oppure papà ti odio, mio padre se n'è andato, papà ti odio, tu sei un pezzo di merda. Io credo che la vita sia fatta di tantissimi grigi che stanno in mezzo, di tantissime sfumature medie. Infatti, ad esempio, gli Offlaga Disco Pax sono stati bravissimi, incredibilmente artistici, quando in una canzone riportano la frase ho odiato mio padre in modo cordiale, ora non la ricordo precisamente, si chiama 20 anni la canzone se non ricordo male,
20 minuti il titolo per essere precisi, su Max
Collini. Appunto Max Collini dice ho odiato mio padre in modo cordiale, che secondo me è un'immagine fortissima e rappresenta quelle sfumature di cui ti parlavo prima.
Sì, devo dire che anche nella tua musica ci sono tanti di quelle inquadrature dettaglio che ci piacciono tanto in certi film, insomma, che ci riportano quelle sensazioni da epifania anche, no? Perché ci riconosciamo e diciamo, ah sì, quella cosa l'ho vissuta anch'io, è capitata anche a me, mi piaceva. Esatto. Terzo album, questo veramente un nome del quale ho fatto fatica anche a trovare su internet qualcosa, Sebastian Roca.
Sì, è un artista pressoché sconosciuto, è australiano se non sbaglio, e ha fatto un album Soul.
Park con, View Demos.
Esatto, con influenze di jazz veramente, veramente bello. Infatti ha avuto una piccola esplosione proprio negli ultimi mesi, è stato scoperto sicuramente da qualcuno e ha un talento smisurato, una voce bellissima, dei suoni.
Sì, devo dire che io l'ho ascoltato ieri sera e la voce è qualcosa che comunque colpisce molto, una voce, non so, straziata, lo vogliamo definire
sì,
così?
Sì, sì, e poi anche le melodie secondo me sono molto molto riuscite e secondo me l'ho apprezzato tanto anche per come fruisco io della musica. Io molto spesso la musica la riservo a un momento importante della giornata, ovvero quando finisco di fare ogni altra cosa e mi metto al buio a casa e con le cuffie cerco di coglierne ogni dettaglio, quindi mi sembra la musica più adatta a quella fase della giornata, perché concilia proprio il relax, la calma, pur parlando delle volte di temi abbastanza dolorosi.
Senti, facciamo così, scegli una canzone tu di Carlo Corallo, una io da consigliare agli ascoltatori di Juven.
Allora, io scelgo Un Gabbiano perché è la mia canzone preferita e perché l'ho scritta con l'ingenuità di un 24enne che l'ha resa estremamente naturale e in cui secondo me ci sono dei picchi della mia scrittura imprevisti.
Allora, io sono, devo dire, un fan di Tornare a Casa, però voglio consigliare Etimologia, perché è la canzone con cui ti ho scoperto, mi sei spuntato un giorno su Spotify e ho detto, ah, mi piace, voglio scoprirlo questo autore, sono andato ad ascoltarmi un po' tutto e mi hai colpito, allora ho scelto di invitarti qui nel mio podcast e ti ringrazio per aver accettato l'invito. Spero che tu ti sia divertito, grazie mille, un saluto e ci risentiremo per le tue future opere. Grazie.
Alla prossima.
Ciao. Sento suonare una campanella e do il benvenuto, entra il prof. Zona MC, ci si alza ancora a scuola quando entra il professore?
Ma dipende dalla scuola, comunque grazie per il benvenuto. Io spiego sempre ai ragazzi che più che alzarsi è più importante la relazione che si instaura subito dopo. Ecco.
Io sono in un periodo un po' litigato con la scuola, ma non è forse questo il posto in cui parlarne, perché vabbè, così rapidamente penso che tante cose che vedo oggi nella scuola dei miei figli, che sono uguali a quando andavo io 20 anni fa, e dico com'è possibile che siamo rimasti ancora là con l'evoluzione che c'è stata del mondo in tante direzioni diverse. Va bene, non so se vuoi
commentare. Ma questo sarebbe un abisso, come puoi immaginare, esatto. Tanti dibattiti sulla scuola.
Allora spieghiamo chi è Stefano Mularoni, riminese, professore, musicista. Si può sostituire la campanella col campionatore?
Di fatto lo sto praticamente provando, ecco. Allora, sì, non so se sono degno di tutte queste categorie che hai elencato, però cerco di soddisfarle tutte, ecco.
Spiego come ti ho conosciuto. Prego. Nel senso che a un certo punto io dico sempre Spotify mi conosce meglio di quanto mi conosca io e mi propone un brano di Zona MC e io dico, devo dire la verità, io ho detto ma questi mi sembrano i walkie talkie. Poi in realtà sei un'entità diversa che racconta, fa diciamo educazione musicale, la possiamo dire così?
Involontariamente, ma è successo.
Perché tu nelle tue canzoni, non tutte, ma in tante, proponi concetti di storia, di filosofia, hai fatto un album che si chiama Storia della Rappubblica, dove parlando, diciamo, dalla Resistenza in poi, racconti quello che poi a scuola non ti raccontano, no? Perché non so se ancora finisce lì il programma, sostanzialmente, fine della Seconda Guerra Mondiale.
Dipende dal docente, però in media sì, il programma quello più solido e che si cerca di fare per arrivare all'esame di Stato è quello, quindi di sicuro si arriva alla Seconda Guerra Mondiale, se va bene.
uno dei tanti paradossi, insomma, che si
ma trascina. Il problema non è solo che non si arriva, io l'ho fatta un po' semplice dicendo spesso che era un modo di appunto colmare quel buco, ma è anche come se ne parla. Io vedo che si prova a parlare di anni 40, 50 e anni 70, anni assai problematici, e ho cercato insomma di parlarne anche in un modo più legato al punto di vista partigiano e operaio, anche lavoratore, diciamo, della storia italiana, che è un punto di vista che spesso viene dimenticato a favore di altri percorsi, anche sensatamente, magari mettendo l'accento sull'integrazione europea, del ruolo di De Gasperi. Quindi è un CD un po' controverso anche a livello di interpretazione storica, forse non solo come per il fatto che è rap, ecco.
Però perché il rap? Riassume... Perché il rap, per spiegare?
Ma in realtà è il contrario, perché la storia e la filosofia, nel senso che io nasco rapper, il primo video che ho di quando ero bambino ero io che rappavo nelle cuffie, e quindi la cosa interessante è come è entrata la filosofia e la storia nel rap, e forse è stato anche una sorta di modestia, nel senso che non ho mai pensato di avere un punto di vista mio, originale, da dover esporre in un libro, in delle tesi, anzi quando mi hanno chiesto di scrivere tesi mi sentivo un po' forzato, e invece nel rap mi sentivo molto libero di esprimermi, quindi ho cominciato a parlare dei miei studi, di tutte le mie riflessioni nel rap, e mi sono accorto che era una cosa molto insolita e che in un certo senso si collegava, come dicevi, a quel rap sperimentale che già esisteva e che ovviamente non aveva la pretesa di fare vera e propria divulgazione, però le due cose si sono incrociate, quindi col tempo mi sono trovato che c'era gente che veniva interrogata anche ripassando grazie al mio disco dove riassumo la filosofia, e ero contento insomma di entrare nelle scuole prima ancora di essere un supplente, quindi è stato un trionfo in quel senso anche.
Ecco, tu hai fatto 10 album che hai messo gratis online, si possono trovare in rete, si possono trovare anche su Spotify, insomma,
sulle varie piattaforme, su Bandcamp.
Esatto, molto accessibile. Questa scelta è una scelta di democrazia?
Beh, forse se fossi stato totalmente povero in canna non l'avrei fatto come scelta. Però, cioè, insomma, un po' di privilegio ci vuole per poter regalare, no? Mentre cercavo lavoro come docente ho fatto anche musica, ma non ho mai concepito la musica come un lavoro, quindi non riuscivo proprio a mercificarla e quindi a dargli un prezzo.
Ma in classe le lezioni i tuoi alunni rispondono parlando o rappando?
Qualcuno ha provato a fare dei compiti in classe in rima, ma gli ho fatto capire che raddoppiava la difficoltà, quindi non era un buon modo per comprarmi, ecco.
Va bene.
No, gli faccio giusto una rappata a fine anno, o se c'è qualche rapper una piccola sfida per divertirci.
Bello.
È più un condimento che una ricetta didattica quotidiana.
Vorrei che tu ci portassi 3 album da consigliare, ma anche da costruire per capire che cosa fai, che cosa sei.
Sì, in effetti parlando di me, è forse più utile per parlare di me parlare di ciò che ho ascoltato, nel senso che è più bello poi farlo ascoltare ad altri, e in un certo senso fa trasparire il mio percorso senza, diciamo, sottolinearlo in modo noioso e ridondante. Ovviamente se parliamo di musica che mi ha segnato, dobbiamo escludere prima di tutto la musica classica, perché lì ci perderemmo, e il parlare di dischi non è nemmeno, no, la categoria con cui si affrontano le sinfonie, eccetera. E anche se ovviamente per chi è cresciuto con i CD c'è comunque un approccio sotto forma di disco anche alla musica classica. Però
tu,
è chiaro,
scusami,
che i dischi...
La musica classica quando entra nella tua vita?
Ma abbastanza presto, nel senso che forse anche tramite il rap, nel senso che il rap ha sempre campionato le altre musiche, e questo mi ha aperto a vari generi, soprattutto la musica nera. Ma in particolare ho capito col tempo che mi piacevano i beat hip hop che avevano la musica classica campionata, e probabilmente questo mi ha riaperto tramite alcuni CD che avevo in casa alla musica. Ma già alle superiori mi ricordo che ascoltavamo, io e amici, ci incontravamo per leggere Nietzsche e ascoltare Beethoven, eravamo stranamente illuminati su questo.
Bello.
Però di fatto la mia cultura musicale non è una cultura, cioè si riduce al rap nell'adolescenza, infatti il punto di partenza sarebbero i dischi degli anni 90, tra cui non saprei sceglierne uno, e ne scelgo uno solo per simpatia, nel senso che sicuramente è stato importante per me il primo disco di Nas, di Notorious B.I.G., o in America e in Italia dei Sangue Misto, Neffa. Però vorrei scegliere un disco di Royce 5'9", e in particolare un singolo, cioè la sua canzone con DJ Premier, che è un DJ che secondo me è fondamentale per la storia dell'hip hop, DJ Premier, perché ha portato il campionamento al suo estremo, cioè spezzettando la musica altrui e trasformandolo in una sorta di drum machine, no? Anche gli archi e i suoni diventavano parte della batteria in un certo senso. E il pezzo che vorrei scegliere per primo è appunto Boom, un titolo molto onomatopeico, che è nel disco Rock City della Columbia del 2002 di Royce 5'9, appunto, che è l'amico di Eminem, meno famoso in Italia, ma è altrettanto famoso in America, insomma. E solo che non l'ho conosciuto così. Paradossalmente questa canzone, Boom, di Royce 5'9, prodotta da Premier, è una canzone bellissima che ho trovato quando sono andato in Francia, in un mio viaggio adolescenziale, e mi hanno passato una cassettina. All'epoca era l'epoca dei dei nastri,
certo.
E c'erano queste cassette anonime, cioè senza, non sapevi chi l'ha mixata, quali era la musica che c'era dentro, quindi tu entravi in un flusso di musica anonima. E io non sapevo ancora l'inglese bene, non avevo capito bene chi era il rapper che rappava sopra questo brano, e soprattutto non c'era Discog, Wikipedia, non era possibile risalire da una parola a tutta una discografia in pochi secondi. E quindi ho vissuto per anni con questa nostalgia del titolo mancante, potremmo chiamarla, nel senso che volevo sapere cos'era questa canzone, di chi era.
Capisco perfettamente la situazione, perché mi ricordo in un viaggio, appunto, sentendo questa canzone in un locale, mi ricordo era Story of a Man, una cosa del genere, andammo in un negozio di dischi a cantarla per provare
per cercare di capire,
il singolo.
Oggi c'è Shazam, no?
Esatto, ci salva la vita.
Però non so se potevo fare pubblicità, però insomma alle app
va benissimo.
Però oggi esistono mille modi, insomma.
Però tolgono questi racconti.
Sì, soprattutto il bello della scoperta, perché un giorno era una festa in una jam, appunto le feste hip hop, quelle dove ci si incontrava tutti, e in Romagna, non ricordo se in Emilia, non ricordo se Faenza o Imola, e più verso Bologna o verso Rimini, però un DJ mette su questo brano e quindi aveva il CD.
La Madeleine di Proust.
Esatto, è stata la mia Madeleine hip hop. E quindi niente mi ha segnato così tanto dopo, cioè nulla è stato così avventuroso. Quindi la musica negli anni 90, inizio 2000, era qualcosa di un'avventura anche di scoperta delle stesse canzoni, dei titoli, persino un titolo era.
Sì,
volevo dire questa cosa, insomma. Quindi ma mi ha segnato anche come produzione musicale, Premiere, quindi l'ho scelto a più livelli come canzone.
Bene, andiamo col secondo album.
Sì, perché dialetticamente, cioè per trovare un'antitesi, visto che mi hai presentato come prof, voglio usare un po' del mio repertorio da prof, sicuramente l'album che invece contrasta più di tutti con la scuola hip hop tradizionale è quello dei Walkie Talkie, e in particolare l'album da 81 tracce, cioè l'album pubblicato nel 2004 per Burp, che si chiama omonimo, cioè Walkie Talkie.
Da
Boom
a Burp.
Da Boom a Burp, esatto, restiamo nell'onomatopea.
Quando li ho sentiti per la prima volta è stato un sentimento contrastante, nel senso che da una parte una sorta di rigetto, cioè che cosa sto ascoltando, mi disturba, dall'altra però mi ha molto incuriosito, cioè cosa stanno dicendo, dove vogliono arrivare.
E beh, in quel disco lo dicono proprio... Ah, vai.
No, appunto, e devo dire che poi... Io mi sono affezionato, li ho ascoltati, mi piacciono, capisco però che per molti possano essere qualcosa di lontano dall'ascolto,
certo,
possibile. E tu hai scelto quella strada.
Sì, esatto, ma loro lo dicono anche in quel brano, in un brano di quel disco, dicono siamo un gruppo di merda perché quando suoniamo nessuno balla e nessuno è d'accordo con quello che diciamo. Quindi ci sono passaggi che esplicitano questa cosa che hai detto. E sì, io quando li ho sentiti mi sono proprio innamorato e ho capito che i limiti dell'hip hop, che erano dei limiti costruttivi, cioè restare in alcune regole e vedere chi era più bravo a seguire quelle regole, erano comunque dei limiti, mentre i walkie talkie non avevano limiti, potevano parlare di qualsiasi cosa, usare qualsiasi tipo di rumore. Se si cerca online si trova industrial, noise, ma sono concetti riduttivi perché la ricerca musicale testuale di quel gruppo era andata senza freni, quindi procedeva senza dei limiti precisi, e questo mi ha...
Ecco, diciamo per chi non li conosce e per far capire bene che cosa sono i walkie talkie,
sì.
Loro in qualche modo rappano, raccontano, non seguendo...
In questo disco è più un parlato, forse
uno stream
un gridare,
of consciousness.
Tanto che sfocia nell'hardcore punk in alcuni brani, proprio perché c'è uno sfogo senza limiti, quindi si parla, si urla, si grida, ci si lamenta, si fa dello scream in senso hardcore, no? Quindi ci sono varie tipologie di espressione, ma che la maggior parte delle volte sono in questo disco in particolare, che ha 81 tracce molto brevi, sono brevissimi beat e aforismi, potremmo dire, piccole frasi, che sembrano tratte da un libro, diciamo, di filosofia contemporanea, nichilista, ipercritico, e quindi a primo impatto a qualcuno per il rapporto elettronica-voce può ricordare i CCCP o comunque quella tradizione più new wave, ma di cui ha perso tutto il carattere musicale e nostalgico.
Sì, suoni distorti, rumori.
È più estremizzato, ecco. Ricorda di più un industrial hip-hop, appunto, quello che poi è stato, e c'era già all'epoca un po' questo tipo di sperimentazione per cui la base non era più pulita come quella di DJ Premier, ma era sporca, distorta.
Io ogni tanto quando qualcuno viene in macchina con me provo a fargli sentire una delle mie... A me piace molto la parte anche narrativa, quindi faccio sentire il nonno e il bisnonno.
Certo, quella è una delle più belle.
Che anche come storia è avvincente, quindi provo, a volte qualcuno risponde, ma...
Non è frequente, non è...
Proviamo, e vediamo se qualche ascoltatore di Jugend, esatto, vuol partire da qualcosa di più soft, quella è una di quelle più accessibili.
Però anche io ho fatto fatica a capire questo disco, però quando poi l'ho apprezzato in pieno, ho capito che era proprio agli antipodi del rap, quindi era una nuova linfa per il rap stesso. Nel disco prima c'era un brano dove i Walkie Talkie si autodefinivano sucker, che era un po' la definizione più temuta dai rapper. E quindi dicevano, noi diamo un senso al rap, perché nessuno si è mai definito sucker. Quindi in assenza di sucker il sistema planetario del rap non ha un equilibrio gravitazionale, potremmo dire.
Però ecco, qua punto... io volevo chiederti una cosa. Cioè tu hai scelto questa strada per... provare a divulgare, anche se è proprio, cioè, forse la strada più difficile.
Hai veramente ragione, in effetti mi sono a sua volta limitato nel pormi senza limiti, nel senso che utilizzando una musica così difficile e un approccio così ostico, crudo, aspro, forse ho anche raggiunto meno persone di quante ne avrei potute raggiungere. Però in realtà è vero anche l'opposto, nel senso che tramite Walkie Talkie ho cominciato a girare l'Italia con loro nei concerti, e quindi ho incontrato di persona e ho fatto più concerti di quanti forse ne avrei fatti nel mio percorso, che non era neanche partito prima che li conoscessi, perché poi li ho conosciuti di persona, quindi diciamo che è un gruppo che mi ha segnato sia musicalmente che umanamente, ecco.
Cioè diciamo che la strada di Fiorello che canta San Martino è diversa.
Per capirci.
Va bene.
Sì, dimmi tu se andiamo al terzo disco.
Andiamo al terzo disco. Se vuoi aggiungere qualcosa su Walkie Talkie, per me
Sarebbe infinito, perché poi ogni singolo aforisma mi ha ispirato. Il disco inizia dicendo delle frasi incredibili come il mio livello superiore è non avere un'opinione. E nell'epoca in cui tutti devono esprimere la propria opinione,
oggi è perfetto,
mi sembrava
esatto.
Sì, dirompente. Ma infatti ho dedicato molti brani al concetto di opinione.
Beh, tu hai fatto anche dei featuring.
Sì, loro mi hanno ospitato appunto sia in casa che nei dischi più volte, e creando varie situazioni divertenti che però non starei a iniziare a raccontare, magari lo rimandiamo a un altro podcast,
va bene.
Musica ma sul lato umano e i concerti. Sì, allora, perché ovviamente ponendoci in modo così dirompente nei live ne sono successe di tutti i colori.
Allora passiamo al terzo.
Il terzo è un consiglio che ho ricevuto dagli stessi Walkie Talkie, quindi diciamo che sono un po' Walkie Talkie centrico, come si avranno capito gli ascoltatori di questa puntata. Ed è un album di Venetian Snares, che è un producer breakcore, cioè un produttore che fa musica, diciamo, post-rave, in cui mescola tutti i generi della musica rave, hardcore, techno, drum and bass, jungle, in un qualcosa di schizofrenico che li porta all'estremo tutti quanti, rendendoli quasi imballabili, quindi anche qui musica ostica. E il titolo è forse il più ostico che ho mai scoperto nella mia vita, perché l'album del 2005 è scritto in ungherese e si chiama Ross Xilla Galat Zueletet, che vuol dire nato sotto una cattiva stella, cioè... con una sortilegio negativa. Maledizione, ecco, esatto. E il disco ha tutti i titoli in ungherese ed è un disco che mescola principalmente, insomma, batterie estreme, quindi breakbeat, breakcore, come dicevo prima, musica elettronica che fonde tutti i generi e alterna rumori a una velocità che rende anche difficile discernere cosa sta succedendo, con sotto della piacevolissima musica classica, a sua volta campionata e spezzettata similmente a come faceva DJ Premier nell'hip hop. Quindi per me è stata una sorta di upgrade, di salita di livello dalla tecnica di campionamento del rap, dove si prende un sample della musica classica o tre sample e li si fa giocare. Ad esempio il pezzo di Royce 5'9 faceva aveva quattro suoni che giocavano in questo modo. Invece nel caso di Vanessa Snell ci sono centinaia di suoni ogni minuto che si alternano nelle batterie, e sotto questa musica classica che crea una sorta di andamento ipnotico e va a creare un genere che, come dicevo prima, per me è stato fondamentale, perché ho cominciato anche a provare a fare rap sopra questo tipo di basi, rendendo così totalmente ostico, incomprensibile quello che facevo, e quindi, come dici, mi sono un po' sabotato da solo. Però consiglio veramente questo disco, perché secondo me è uno dei dischi più, assieme ovviamente a Aphex Twin, altri più noti e che hanno posto le basi di questo genere, è uno dei dischi anche forse più facili, paradossalmente, proprio perché c'è della melodia, mentre nei dischi come Drax di Aphex Twin, che sono secondo me la base di tutta questa sperimentazione, e la melodia compare in modo un po' più inaspettato e dissonante. Invece in questo caso ci sono proprio delle vere e proprie melodie, quindi è possibile entrare in questo genere, per chi ama già la musica classica, scoprendolo attraverso qualcosa di noto, ecco. Mentre il disco di prima dei Walkie Talkie è veramente uno schiaffo in faccia, partendo dal rap, questo è uno schiaffo, ma ha qualcosa che può ricordare la musica.
C'è anche una carezzina. Sì.
Esatto, schiaffo e carezza contemporaneamente.
Va bene, allora mi sembra che abbiamo i compiti.
Sì, io come al solito devo dare i compiti, alla mia, a quest'ora è quello che faccio di solito.
Va bene, allora ci rivediamo a settembre, facciamo così per sì, vedere,
esatto,
se abbiamo imparato
che,
bene. Va bene, ti ringrazio molto, è stato interessantissimo, prof.
Grazie a te per l'ospitalità.
Alla prossima, ciao.
Ciao, ciao.
Eccoci, buongiorno.
Ciao, ciao, sono molto curioso di vedere da quello che uscirà da questa conversazione, perché
grande.
Quando ospito gente giovane, per me è sempre un terreno minato. Oltretutto qua andiamo a parlare di rap, quindi do il benvenuto a Ralph Lautrec, ciao.
Grande, ciao Gario, tutto a posto?
Tutto bene, tu?
Grandissimo, dai, procede, procede, sempre in ballo,
allora,
sto facendo mille cose.
Dimmi se io sbaglio a presentarti, mi correggi.
No, sei stato un mito, hai detto il nome preciso, giusto, alla prima. Poi anch'io mi sono voluto male, sinceramente, questo nome, però ti spoilero che magari nelle uscite prossime lo metterò puntato. Magari i prossimi brani, per praticità, usciranno solo come RL, però ancora non lo so. È un what if, vedremo. Però finché c'è gente che mi presenta come te, mi dà speranza, per dire magari lo tengo intero.
Classe 1996, facciamo subito un giro d'Italia, perché tu sei nato a Siena, origini calabresi, residente a Novara, è tutto giusto?
Giustissimo, sono passato da Siena, no, devo andare a vivere a Bologna, così faccio boh e le ho fatte tutte.
Perfetto,
sì, è tutto giusto.
Tricolore marchiato, perfetto. Come sei arrivato al rap?
Ah, guarda, sono arrivato al rap in realtà in una maniera un po' particolare, sicuramente diversa da quella di tanti miei coetanei, perché a me piaceva, ma da bambino, la musica rock tantissimo. Cioè io sono cresciuto con i Ramones, gli AC/DC, Guns N' Roses, ma non perché avessi questi ascolti in casa. Io mi sono guardato School of Rock di Jack Black, da lì mi è partita la scimmia, mi sono andato a cercare tutti i gruppi che nominavano. E poi man mano, facendo sempre più digging, no? Ho cercato i primi gruppi che fondevano le due cose, quindi magari Rage Against the Machine, c'erano i Linkin Park che andavano fortissimo in quel periodo, c'erano tutte le cose di Dragon Ball con i loro pezzi sotto, e in Italia c'era J-Ax, che proprio in quel periodo lì fondeva per la prima volta in Italia, perché c'era stato qualche esperimento, c'erano stati gli Extrema, però diciamo che tra l'altro gli Extrema, il cantante degli Extrema è di Novara, Gianluca Perotti, numero uno, però lui era più uno screamer, no, che uno screamer con la C, non uno streamer di Twitch, che è un rapper, no? Quindi Ax fondeva queste due cose e mi ha fatto fare un pochettino da ponte, cioè io ho iniziato a digerire il rap perché c'erano le chitarre, e da lì poi ho tolto le chitarre e mi è rimasto solo il rap, fondamentalmente. A livello di ascolti è stato così.
Se invece... A me fa molto effetto però sentirti raccontare queste cose, perché tu fai dei riferimenti a gruppi e generi musicali che io non immaginavo che un 96 bazzicasse così con padronanza.
No, no. Totalmente, totalmente. Tra l'altro ho ricevuto una chiamata di
e
lavoro
devo
30
dire
secondi
anche,
fa, ho rifiutato, spero
ho
che non...
Ho ascoltato un po' delle tue canzoni e ho tratto una considerazione che senza dire nulla, poi ho fatto sentire un pezzo a mia moglie e mi ha detto la stessa cosa, mi ha detto ma scusami ma quanti anni ha? Perché fa riferimenti a cose e sia musicali che non che appartengono più alla mia generazione, cioè tra di noi passano quasi 20 anni,
certo.
E tu parli di Alanis Morissette, di John Fitzgerald Kennedy, Eminem, il Super Tele, City Shining, insomma, sei sicuro di essere del 96 tu?
Guarda, sono un po' anacronistico io. Questa cosa, guarda, mi ha aiutato tanto perché io, per dirti, ho lavorato una vita con Big Fish, ho lavorato con i Sottotono, un brano che si chiama Cambi colore al cielo, che ho scritto insieme ai Sottotono, e quindi questa cosa mi ha aiutato molto nel rapporto. Io, per dire, ho conosciuto da qualche mese, per ora solo via Instagram, però ho avuto questo piacevole scambio epistolare con Neffa. Cioè, questa cosa di avere dei riferimenti, come dici tu, anche degli ascolti un po' Golden Age, mi ha aiutato poi a rapportarmi con delle persone che erano dei miei idoli da ragazzino, perché fondamentalmente avevamo un terreno comune, avevamo, cioè, ho veramente gli stessi gusti di una persona che ha magari 20 anni più di me, che non è per forza un bene, però sì.
Tu, tra l'altro, a proposito di sogni che si realizzano, da quel che ho capito, 2021 ti sei riuscito a creare una canzone nella quale compaiono J-Ax e DJ Jed, almeno una volta.
Sì, effettivamente sì, no? Pensavo, perché tu sai talmente tutto che pensavo mi stai per dire un'altra roba che non posso dire.
No.
Ho detto, e no, stavo dicendo, quel cazzo, io non so se tu hai presente chi è Nardwar, scusami se apro mille voli pindari, c'è questo intervistatore americano che intervista i rapper famosi e sa delle cose della loro vita che loro dicono, ma scusami, ma com'è? Cazzo fai? E pensavo che tu avessi anche conoscenze comuni, ti hanno detto, e tu mi chiami, lo spoiler qua nel podcast, impazzisco.
No,
esatto, sì, compare. Allora, io praticamente ho fatto questo brano, l'ho scritto nel 2017, figurati, me lo sono tenuto nel cassetto perché dicevo, un mio amico è ritornato con la sua ex e ora mi sembra un J-Ax e DJ Jed, ma gli articoli al tempo non si erano riuniti. Io ho detto sta rima perché mi faceva ridere, quindi anni dopo fanno la reunion, al tempo era solamente sul palco, quindi non c'era la situazione di Sanremo eccetera, e praticamente dico, vabbè, adesso possiamo provare, questo brano esce, perché io ho un gran rispetto per Axel, te l'ho nominato prima, è l'unica persona nel panorama italiano che posso riferirmi a lui e dire che è un mito per me, cioè un idolo per me, veramente. Quindi ho detto, non vorrei mai che venisse preso come un attacco, come una cosa, esce solamente se io riesco a farmi fare due skit da lui, che no, ci prendiamo un po' per il culo, cioè capisce che è un gioco e c'è la sua voce nel brano. Per un giro strano, astrale, di conoscenze, di cose, siamo riusciti ad avere poi Ax sul brano, e questa qui è sicuramente una fierezza, insomma, senza ombra di dubbio.
E vuoi provare tu a dirmi come descrivi il tuo rap?
Ma guarda, il mio rap ha subito tantissime mutazioni. Tu mi citi le cose.
Ho premesso che mi sembra che sia in evoluzione.
Sì, totalmente.
Rispetto anche alle cose che ho citato io, esatto.
In evoluzione quanto, certo, in evoluzione quanto in involuzione, perché in realtà quello che sto facendo ora è totalmente rap e basta, cioè rappare. Io sono, te l'ho detto, un grande fan del rap Golden Age, quindi sto cercando un po' di riportare quel flavor lì nelle mie produzioni, perché io, insomma, sono attivo dal 2020 circa, come songwriter, come autore, quindi scrivo canzoni per terzi. Ho avuto l'onore e la possibilità di collaborare, ti ripeto, con nomi del calibro dei Sottotono, Rochelle, e gemelli diversi, chi più ne ha più ne metta, me ne sto dimenticando 100.000, però insomma, vabbè. E quindi io avevo all'inizio questa impellenza di imparare a scrivere le canzoni, quindi mettevo tanta melodia nei miei brani, perché io avevo questa vena melodica che dovevo sfogare in qualche modo, ma i miei brani al tempo non se li prendeva nessuno, quindi li potevo solamente cantare io. Ma quella è una direzione che non mi corrisponde totalmente. Mi piace tanto, fa parte dei miei ascolti, però a me va di rappare in questo periodo della mia vita, e quindi farò questo, cioè molto
bene,
più
bene. Poi basico, io non so, vedendo anche le copertine che girano, io certo. Ti immagino anche con il joypad e gli orsetti gommosi sul divano.
Con gli orsetti gommosi totalmente, col joypad ti devo dare una grande delusione, non sono un gamer.
Ah, ok.
Zero assoluto proprio.
Ho visto una copertina in stile Game Boy, se non ricordo male.
Sì, vabbè, quello è la mia, è un brano vecchio, è un brano UK Garage, che tra l'altro ci tengo anche a dire questa cosa, io sono stato numeri alla mano, perché veramente non ne ho trovato un altro, neanche cercando da cima a fondo. Il primo rapper italiano a rappare sulla UK Garage, che per carità non mi sono inventato un cazzo anche lì, perché in UK esisteva dal 99, io l'ho fatto nel 2017, però sì, quello è un brano UK Garage che si chiama Come Va e riprende la copertina dei giochi del Game Boy, vabbè, ma nell'infanzia ovviamente sì, cioè quella roba lì, sono un bimbo degli anni 90 assolutamente.
Allora, invece ci hai portato tre dischi
che
possiamo legare al concetto di tempo, vero?
Totalmente, totalmente. Sono tre dischi innanzitutto che sono stati molto importanti per me, ma che hanno tutti un filo conduttore. Te li espongo per filo e per segno, ti direi.
Va bene, andiamo.
Il primo, in ordine anche di importanza, è Reasonable Doubt di Jay-Z, che è il primo disco di Jay-Z, che è un disco che è uscito per la sua etichetta, Rockefeller, etichetta sua, di Dame Dash, che era il suo socio storico, e di Bjork, Karim Biggs, che era la terza testa pensante. Perché è uscito per la sua etichetta? Perché il disco suo non lo voleva fare nessuno. E lui aveva un'età, forse era la stessa età mia, 27 anni, quindi era vicino alla trentina, aveva fatto delle cose con Big Daddy Kane, aveva già collaborato con un po' di nomi interessanti, ma nessuno credeva nel suo progetto, no? E lui ha detto, ragazzi, me lo stampo io il disco, lo faccio uscire io, non me ne frega niente che non sono più giovanissimo, ci credo in sta cosa, e il tempo gli ha dato ragione, direi, no?
Eh beh, direi, insomma, più di così cosa poteva chiedere?
Infatti, però è un altro che non è sicuramente uscito da ragazzino, quindi il filo conduttore di questi tre dischi è proprio questo, cioè far capire che, come diceva poi, vabbè, lì c'è anche un caso un po' spinoso legato ad R. Kelly che non vorrei approfondire, ma cioè, okay. C'è un disco di Alia che si chiama...
Quando si parla di rap esatto. Si va sempre in territorio
sì, sono cose un po' pesanti, però vabbè, il disco suo, la citazione che viene da fare, l'età è solo un numero, Age is nothing but a number, e in questo caso è vero, nel suo era perché lei era ragazzina, nel caso di Gigi era perché lui era più che adulto. Quindi per me questa frase qua è sempre stato un dogma, cioè comunque ognuno ha la sua vita, ognuno ha la sua storia. E, guarda, anche brevemente nel rap italiano, cioè se tu vedi un Tormento è un classe 75, Fibra è un classe 76, sì, Tormento ha fatto successo nel 94, Fabri Fibra ha fatto successo nel 2006, con un anno che si passano, capito? Non c'entrano i tempi, non c'entra la generazione, c'entra solo che ognuno ha la sua storia, ecco. È un po' il filo conduttore di tutto questo. Il secondo disco
non ha molto significato, vai.
Assolutamente, il secondo disco si lega a questa vicenda ancora di più, perché era un ultra trentenne, se non erro addirittura 35 anni l'artista in questione. Il disco è quello che ha lanciato la trap in Francia e di conseguenza in Europa, quindi anche tanta gente del nostro paese deve molto a questo disco, che è Zo di Caris. No, scusami, il disco è Or Noir, Zo era il primo singolone, il disco è Or Noir, Oro Nero, che vede la direzione artistica di Bouba, che è insomma il dio del rap francese, e lui insomma era un altro che ha avuto una storia molto travagliata, addirittura lui è andato a, credo sia della Costa d'Avorio, Caris, è andato per un periodo quando c'era la guerra civile a combattere nel suo paese, sì. Insomma aveva una bella storia di rap, di breakdance, però non aveva mai fatto nulla di così rilevante. Finché non si è inventato insieme a Therapie, che era questo gruppo di produzione francese, questo genere che andava già forte a Chicago, e quindi si sono inventati tra virgolette la trap in Francia, e lui ha veramente tuttora riempie i palazzetti riportando quel disco, ha fatto di recente due Bercy di fila che sono tipo 100.000 persone cantando ancora quel disco, ed è un'ennesima riprova di quello che ti dicevo.
Ecco, nella sua storia leggevo appunto, tu hai citato Bouba come mentore che l'ha fatto crescere, l'incontro con lui, certo. Però leggevo che poi è finita male, cioè i due...
È finita malissimo.
Rissa in aeroporto...
Sono fatti la galera insieme, sì.
Non è che poi ti trovo a picchiarti con J-Ax a Malpensa, giusto?
Malpensa poi sono di Novara, anche dietro casa, quindi oddio, però con J-Ax spero di no, cazzo, gli voglio troppo, troppo bene per...
Ma perché il rap è sempre lotta?
Guarda, perché il rap è ego, tendenzialmente. Io devo ringraziare questa cosa del songwriting, perché mi ha messo al servizio del progetto di altri e mi ha spogliato dell'ego. Cioè io ora, da rapper, ho l'ego chiaramente sano di dire mi sento il migliore di tutti, capito? Questa cosa qua, se rappi e non pensi questo di te stesso, devi cambiare mestiere. Però da qui a dire... vado a cadere nei tranelli della persona che dice la frasetta, mi attacco a quello o quell'altro, la verità è anche una, che ogni pubblicità è buona, di conseguenza se una persona famosa magari attacca un'altra persona famosa, cazzo, quello risponde, chiaramente la notizia rimbalza, quindi si gira il tuo nome, gira il nome dell'altro, è marketing basilare. Poi che la gente si sia sul cazzo davvero, perché queste cose ci sono, è così, cioè purtroppo il rap è un ambiente, nonostante tutto, ancora
non
molto
si può
sincero.
Fare un rimbalzo di complimenti invece che un rimbalzo di insulti.
Sì, però non ha la stessa rilevanza mediatica, è quello il problema. Poi il rimbalzo di complimenti ci vuole sempre, cioè Noriega, che è un rapper storico americano che ha questo podcast che si chiama Dream Champs, e lui ha sempre questa roba di dire, di dare i fiori alle persone, diamo i suoi fiori a questa persona. L'importanza della legacy in Italia, secondo me, non è così spiccata come dovrebbe. Cioè io sono contento quando ho una piattaforma e una possibilità di dire appunto nomi come Ax, come Tormento, come Neffa, come Primo dei Corveleno, mi hanno cresciuto e sono importanti, perché hanno portato, come Inoki, che è Mondo Marcio, che hanno portato il rap italiano ad essere quello che è adesso. Poi Mondo Marcio, figurati, lo conosco molto bene, siamo amici, ci tengo anche a dargli i suoi fiori, perché lui è stato veramente il primo che ha portato i soldi che ci sono oggi, e sono tanti, nel rap italiano, quindi assolutamente.
Va bene, fiori come a Sanremo. Andiamo col terzo album.
Il terzo disco è il primo disco di Orel Sun, che si chiama Perdu d'Avance, quindi perso in partenza, ma non è assolutamente vero, perché lui è uno degli artisti francofoni più... si è capito come mi piace il rap francese, insomma.
Tu mi hai aperto un varco. Per me il rap francese, a me viene in mente solo La Tribù de Dana di Manon.
Madonna mia, cosa hai tirato fuori? Guarda, sì, quella è una brutta parentesi del rap francese, però ti fa capire quanto sono cultore il fatto che la conosca. Sì, assolutamente. Loro hanno fatto un bel macello, sì. No, è molto meglio di così, benché lui comunque sia un rapper bianco, e sicuramente il gruppo che hai citato prima, che erano i Manau, se non erro.
Sì, che credo si pronunci,
esatto.
Manau.
Sì, Manau, effettivamente, io sono pure laureato in lingua, figure faccio.
Io
oggi
non so niente di quelli che citi tu, invece, se non che su Amazon Prime ho visto che c'è una serie.
Sì, c'è un documentario bellissimo, bellissimo. E lui spiega anche questa cosa nel documentario, il fatto che era un rapper, comunque io lo vedo molto vicino a me, di una realtà di provincia, perché lui viene da Cannes in Francia, e quindi chiaramente ha avuto difficoltà nell'emergere, si è legato fortunatamente a Skred, che era un producer molto forte, che produceva per Bubà eccetera, che era nelle zone sue. Lui ha creduto nel suo progetto fino a quando non sono arrivati a far uscire il suo primo disco, che lui era vicino alla trentina, era sui 27-28. E però lui è diventato uno dei rapper francofoni, nonostante le tantissime porte in faccia, più ascoltati, più famosi di sempre. È un autore, ha scritto per Stromae, per tanta gente, e il disco è una perla, è molto, mi ha insegnato tanto del rap che faccio, quella cosa lì, perché è molto autoironico, è molto quasi stand-up comedy. Io, per dire, apro mille varchi temporali, ma mi piace dire, vengo dalla stessa città di Turbo Paolo, ci conosciamo, ci sentiamo, e dicevamo proprio questa cosa qua, che il mio tipo di rap è molto, cioè, capito, vola come una farfalla, pungi come un calabrese, cioè, capito, sono quelle cazzate che dici al bar, fanno ridere, ed è quello. E Orel Sun mi ha insegnato tanto di questa cosa qua, di autoironia, di intrattenere.
Ti vedevo anche su Netflix, insomma, come stand-up.
Speriamo, guarda, sicuramente non a Nuova Scena, però sì. Con tutto, anzi, ci tengo anche lì a fare i complimenti a Gene Croix, che è un'artista bravissima, che sta, le eccezioni poi ci sono sempre, che sta spaccando a Nuova Scena. Ho avuto occasione di fare un paio di sessioni con lei, è veramente veramente forte, le auguro di vincere.
Va bene, so che tu vorresti metterci anche un quarto album, te lo faccio fare.
Sì, assolutamente. Il quarto album che metterei è il primo dei PNL, ma potrei anche dirti Tradimento di Fabri Fibra, piuttosto che Marracash di Marracash, piuttosto che addirittura, se, uscendo dal rap, il primo disco di Bruno Risas, che ha 35 anni, lui è delle mie zone in Calabria. Sono tutti quanti artisti che sono usciti con i loro tempi, senza forzature, senza, soprattutto a demo dei PNL, cioè forse 36 anni quando ho fatto il primo disco PNL, quindi
Vedo
figurati.
che anche loro sono un po' old style, perché qua leggo, citano Re Leone, Libro della
Sì, sì,
Giungla,
sì.
Zelda, Street Fighter e Scarface, quindi.
Loro poi le citazioni anche di Dragon Ball le hanno. Il fatto che si citi così tanto il rap, il Dragon Ball
Dei nerd.
nel rap di oggi, anche italiano, viene dai PNL. Il fatto che appunto ci sia questa. Che è fighissimo, ma questa legacy, non lo so, le citazioni del Re Leone, appunto, dei rapper di oggi che magari si chiamano Simba, eccetera, è una cosa che hanno portato i PNL. Siamo un po' tutti quanti figli loro e, ripeto, per loro stessa missione, non sto dicendo niente di cattivo sui rapper italiani, ci hanno influenzati tutti nel mondo. Addirittura Drake ha chiesto un featuring ai PNL, che gli hanno detto di no. Figurati! Cioè,
Se la
sì.
menano, va bene. Ho
Sì,
letto che non
sì, 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 sì.
rilasciano interviste, quindi va bene. Senti, non so come salutarti, se come Ralph Lautrec o come RL decidi tu, o magari pensaci. Non abbiamo spiegato perché la Ralph Lautrec, lo dobbiamo
Vai,
spiegare o
ci
lasciamo.
tengo, sì, e ti faccio anche la cheat degli articolo 31 che mi fa sempre ridere. Allora, hanno un brano che dice: la domanda che mi fanno più spesso non la sopporto, perché articolo 31? Non me lo ricordo. Quindi ti direi: non me lo
No.
ricordo. No, non è vero in realtà.
Io me lo ricordo articolo 31. Perché?
Assolutamente. Sì,
E
c'è tutta quella
quindi.
storia della Costituzione, boh, chissà. Vabbè, no, il mio in realtà
Ok,
nasce perché un indumento faro del rap in generale. Io sono tanto fan del Wu-Tang Clan, loro hanno portato questa cosa di Ralph Lauren perché c'è una nicchia in America che si chiama Low Life, di tutti i ragazzi delle periferie che andavano nei centri commerciali a rubare Ralph Lauren e si vestivano dalla testa ai piedi Ralph Lauren, capito? Quindi da lì è diventato un elemento cardine del rap. Io sono cresciuto con le polo di Ralph Lauren, no? Con questo immaginario qua. Quindi mi piaceva, no? Volevo un po' un nome tipo Gucci Mane, non so come dirti. E però ho detto, fammi trovare un gioco di parole carino, perché non è che mi posso chiamare Ralph Lauren, cioè, capito? Quindi mi era venuto all'inizio Lover, perché Ralph Lauren, però minchia, Lover era brucia un po', dai. E
Dai,
quindi
allora ci hai messo un tocco
ho detto,
d'arte.
cazzo, lo track, anche perché ti dico, io sono comunque più o meno un appassionato d'arte, mi interessa. Lui aveva una storia forte perché lui andava a dipingere le donne di facili costumi. E lui non era bello, anzi aveva evidenti problemi fisici, cose varie, e lui grazie all'arte riusciva a far innamorare le donne di lui. Questa cosa qua mi è piaciuta tantissimo, ho detto, per carità, io non sarò un
Beh, poi alla
modello, però
fine è
diciamo
quello che si
che...
vuol fare con l'arte, far
Sì, no, ma
innamorare le donne.
guarda, c'è un video dei The Pills, io conosco Matteo Corradini, era un amico, lo sento un po', che diceva questo, cioè parlavano della fisica quantistica, delle cose, ma mi confermi che tutto questo si va a pescopà? Sì, alla fine sì, cioè, non ti posso mentire,
Adesso
io...
su questa puntata di Jugend devo mettere la targhetta come sui CD dei rapper, explicit.
Effettivamente non ti ho neanche chiesto se potessi usare del turpiloquio, vabbè,
I
censurami,
rapper
non c'è
non
problema.
chiedono, è questa
Esatto,
la
no,
cosa.
poi figurati, ho avuto anche un'esperienza televisiva anni e anni fa e anche lì mi hanno bippato in tele, cioè, io mi dicevo, cazzo, ogni due parole, bip, bip. Però vabbè, mi perdonerete, poi Madonna, io ho fatto una tesi con Alessandro Barbero, capito, e vado
Ah,
a
beh,
dire le
quindi.
parolacce a destra e manca, sono un bipolare infame.
Va bene, voglio che anche tu vai nel suo podcast allora a dire le parolacce, poi così poi
Wow,
parti anche tu nel
speriamo, non vedo
mondo.
l'ora.
Va bene, va bene. Io ti fermo qui. Allora, mi hai dato
Assolutamente.
la speranza di pubblicare un mio album entro i 50 anni, manca poco.
Ma quando vuoi lo facciamo, guarda. Prego,
Va bene, ci conto. Grazie, alla prossima.
ciao,
Chissà.
grandissimo.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Finisce qui Jugend 75, come promesso, ecco le mie tre scelte rap. Italiano, ovviamente, perché il rap che amo io è questo. Vi lancio tre nomi che vi invito ad ascoltare. Uno, Murubutu. perché le sue rime sono piene di acqua salata, viaggi, attese, abbandoni, letteratura. Basta guardare le copertine romanzesche dei suoi album ed è impossibile non immaginare che la sua sia la voce dei cantori epici del passato trasmigrata nella sua anima. Canzone da cui partire? Temporale. 2. Rancore. Perché è veloce come Beep Beep, potente, graffiante, preciso, ricco di idee e contenuti. Le sue canzoni viaggiano tra scenari da fantasy, fantascienza e giocattoli da bambini. La canzone che pesco dal cilindro è Arlecchino, quadro di un'Italia fatta da pezze multicolore, priva di supereroi. 3. Priestess. Perché, come dice lei, ha temporali negli occhi, perché incanta con una voce universale incendiaria da un flow inarrestabile e racconta le donne del nostro immaginario collettivo, da Mona Lisa a Fata Morgana, passando per Eva, Crudelia e Alice. Brano scelto da Jugend? Maria Antonietta. Occhio alla testa. Se vi va, seguiteci sui social e fateci sapere i vostri nomi del rap preferiti. Alla prossima. Yo.